Benvenute, benvenuti a scuola, bentornate, bentornati a scuola. Tra poche ore inizia il mese di dicembre e siamo in viaggio da 8 settimane e quindi per l'anno 2011, per l'anno scolare 2011 ha inizio il conto alla rovescia. A proposito del calendario delle lezioni, dobbiamo precisare che il prossimo giovedì è l'8 dicembre, il giorno in cui si celebra la festività dell'Immacolata Concezione o dell'Immacolata Concepita, come dovrebbe essere, e quindi il nostro percorso dei giorni 7, 8 e 9 dicembre fa una pausa e quindi, come tutti gli anni d'altra parte, quando capita l'8 dicembre capita nei giorni di lezione e quindi poi si torna regolarmente a scuola mercoledì 14 dicembre per percorrere l'ultimo itinerario dell'anno 2011, quindi 28esimo anno di questa esperienza di alfabetizzazione culturale funzionale. Quindi magari comunicatelo anche alle compagne e ai compagni che non sono presenti questa sera a scuola, che lo sanno. Sì, abbiamo poi un'altra lezione. Prima della vacanza di Natale abbiamo un'altra lezione. 14.
Da
oggi si va al 14 e poi andiamo poi all'anno che verrà. Lo so che vorreste venire a scuola anche mercoledì 25 dicembre, ma non è giusta, soltanto per quel motivo lì, no. Ora, da 8 settimane stiamo attraversando il territorio della sapienza poetica e bellistica di stampo imperiale, ormai lo sapete, sapete di che cosa si tratta, un vasto spazio culturale e che in modo specifico noi non avevamo mai attraversato in questi anni, dove si assiste in un rapporto complesso e dialettico di odio e di amore all'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. La scorsa settimana abbiamo continuato ad attraversare lo spazio più antico e misterioso di questa ampia area, uno spazio in latino latium, la parola spatium si traduce, uno spazio leggendario che è stato chiamato, come ormai ben sapete, il mondo di Janus. Janus è una divinità, è il dio della porta, perché il termine Janus deriva dalla parola Janua, che vuol dire porta, quindi il dio dell'azione dell'entrare e dell'uscire. Quindi due azioni esistenziali molto significative. E nell'acquitrinoso e boscoso mondo di Janus abbiamo visto comparire due figure cardine della mitologia latina e poi della mitologia romana, addirittura della storia poi romana, la dea Vesta e il dio Saturno. Quindi abbiamo un trio di persone, una trinità, il dio Janus, la dea Vesta, che è il baricentro di tutto, e il dio Saturno. Janus e Saturno si identificano, Vesta è anch'essa un personaggio, potremmo dire, di fronte, ma con due nature. Difatti Vesta è la trasformazione, è la metamorfosi della ninfa carna, della ninfa carna. Quindi questo è lo zoccolo duro di quella che è la mitologia latina. Naturalmente questo zoccolo si basa su una base molto solida, che è quella della cultura orfico-dionisiaca, che arriva dall'Ellade. Ora, le due figure mitiche di Vesta e di Saturno sono entrate in scena perché nel corso dell'itinerario scorso abbiamo studiato le caratteristiche di quelle antiche composizioni, ricordate, che precedono il fenomeno della letteratura latina vera e propria e che si chiamano carmina, no? E sappiamo che questo termine lo possiamo tradurre con la parola canti. Sono carmina, sono canti religiosi. Abbiamo letto frammenti dal Carmen Saliare, dal Carmen Arvale, ricordate? Sono canti conviviali, canti trionfali, sono nemi e funeri. Ce le abbiamo ancora dopo, no? I carmina, quindi nella nostra quotidianità. Ora, al singolare, la parola Carmen, che diventa il nome proprio, come abbiamo potuto constatare, è molto evocativa dal punto di vista letterario. Questo termine può essere tradotto, la parola Carmen può essere tradotta con la parola voce. La parola chiave, una parola chiave, la parola voce, che ha delle potenzialità enormi, no? Perché voce è suono, è richiamo, è esclamazione, è fiato, è nota, è gemito, è ammonimento, è suggerimento, e l'elenco che questa parola evoca potrebbe continuare. Inoltre la voce risulta essere un tratto che caratterizza anche la nostra personalità. Chissà quante volte abbiamo fatto delle considerazioni sulla nostra voce, o sulle condizioni in cui è la nostra voce, o su quella di altre persone. Abbiamo anche nella nostra tra noi una persona, l'Alberta, che produce una bellissima rivista che si chiama Voce Viva, appunto, no? Un viaggio nei sentieri nascosti del linguaggio espressivo. Ecco, Carmen, quindi, la voce dei poeti, in particolare delle poetesse e dei poeti. Ora, non è casuale il fatto che tra le caratteristiche della dea Vesta, attenzione, ci sia anche quella della fermezza della voce. La dea Vesta, oltre ad essere nutrice, custode del focolare domestico, è anche un personaggio, una figura che si caratterizza per la fermezza della voce, intesa tanto in senso materiale quanto in senso metaforico. Perché, come scrive Tito Livio, lo abbiamo incontrato, no? Strada facendo, la voce di Vesta rivolta a Saturno è come una lex horrendi carminis, è come una legge dal tenore rigoroso, inflessibile. Mettiamo lì questa citazione. Ora, si sa che l'antica mitologia latina mette in relazione le figure di Vesta, di Janus e di Saturno, e tra poco avremo modo di constatare questo fatto. Per la composizione dei carmina, come sappiamo, viene utilizzato il verso Saturnio, e questo genere di verso è ancora in uso nel terzo secolo avanti Cristo nelle opere di due personaggi che vengono considerati i primi scrittori della letteratura latina. E questi due scrittori, come abbiamo già ricordato la scorsa settimana, appartengono alla generazione precedente a quella di Catone il Censore, che continua ad accompagnarci. Ci siamo chiesti molte volte quali sono le origini della letteratura latina. Noi siamo andati a cercare le radici più profonde di questo avvenimento, che si presenta come un fenomeno di integrazione culturale, un fenomeno in cui la filologia, a cui la filologia dà il nome di cultura januaria, che però di solito passa inosservata. E noi, dopo aver scoperto in queste settimane di viaggio l'esistenza del mondo di Janus, dovremmo domandarci come mai esiste una sorta di rimozione nei confronti di questo tema. No, noi abbiamo cominciato a studiare i romani a un certo punto, no? Già dalla terza elementare, ma tutto questo è stato in qualche modo messo da parte. Abbiamo studiato Abbiamo cominciato da altri miti, ma vediamo che sono più recenti e li incontreremo e capiremo, che nascono per decreto del Senato, perché ci si deve dare una... Mentre invece sul mondo di Janus viene steso in qualche modo un velo pietoso o viene rimosso questo aspetto perché era troppo provocatorio, con parole che non erano parole del tutto indolori, e quindi è chiaro che il Senato romano, nel puntiglioso tentativo di dare un'identità alla cultura latina, che come sappiamo nasce e si sviluppa in integrazione con diverse culture, no? Ha voluto anche stabilire per decreto l'inizio della storia della letteratura latina. E qui si apre una bella questione, guardate, sulla quale è necessario riflettere. Una questione che è rimasta relegata negli studi delle specialiste e degli specialisti, delle studiose e degli studiosi di filologia. Una bella questione che dovremmo definire, così ci suggeriscono appunto le studiose e gli studiosi di filologia, così la chiamano, una misteriosa questione, dove il termine misterion in greco ha una sua valenza particolare, la valenza di segno. Perché misteriosa? Guardate, il Senato romano stabilisce la data di inizio della latinità, guardate come erano puntigliosi, questa macchina perfetta tra virgolette, che è quella la macchina della conquista, che ha dato i suoi risultati. Ad un certo punto arriveranno a conquistare 6 milioni di chilometri quadrati, quindi il più grande appezzamento di terra che sia stato relegato in uno stato, no? Poi si sono cominciati a chiedersi ma cos'è servito tutto questo, no, era necessario fare questa operazione, ecco, quindi che ora bisogna smobilitare tutto, ma stabilisce quindi la data di inizio della latinità, dichiara il genere letterario con cui la letteratura latina comincia il suo cammino nella storia della cultura, ma non dice nulla sui contenuti. Ora, com'è possibile che ci sia questa lacuna, che ha tutta l'aria di essere voluta? Perché il Senato romano si impegna a fare un'affermazione sulla forma della prima opera letteraria della latinità, ma vuole contemporaneamente censurare, c'era la censura, c'erano i censori, o ignorare ciò che in questa forma è contenuto? E allora prendiamo il passo e procediamo con ordine su questa bella questione e misteriosa questione. Nei primi 5 secoli della sua storia, Roma conquista l'Italia centrale e meridionale, delinea il proprio volto aggressivo, impone una mentalità in cui distrugge per ricostruire, perché c'è questa idea della distruzione, forgia il proprio ordinamento giudiziario, le proprie istituzioni politiche e religiose, ma nonostante l'influenza della letteratura greca non crea nessuna opera letteraria. I romani sono troppo occupati nella guerra di conquista, troppo occupati ad imporre il loro imperio, per cui ad un certo punto il Senato ci si rende conto che tutti i popoli conquistati hanno una loro letteratura, una loro storia, delle biblioteche, no? E noi non abbiamo nulla di questo. Probabilmente succederà che fra qualche secolo nessuno si ricorderà di noi, ecco la paura terribile, o di quello che siamo stati, o di quello che è stata la nostra potenza. Ora, nei primi 5 secoli della sua storia, Roma quindi non produce nulla di specificatamente letterario, ma solo embrionali forme artistiche, anonime e orali. Abbiamo studiato il genere dei Carmina, no? Di cui è rimasto pochino, di cui restano scarsi documenti di difficile interpretazione, e a partire dal III secolo a.C. in Senato, a partire dal 240 a.C., perché è la data di un decreto, in Senato ci si rende conto che Roma si è conquistato militarmente vasti territori, ma culturalmente sta subendo una colonizzazione. Ora, solo alla metà del terzo secolo avanti Cristo, quindi, sotto l'influenza della cultura ellenistica della Magna Grecia, ha inizio la letteratura vera e propria, con la rappresentazione a inizio di un dramma teatrale. Quindi noi abbiamo la data e noi abbiamo la forma letteraria con cui inizia la letteratura latina per decreto. Alle origini, quindi, della letteratura latina vera e propria c'è il teatro, come d'altra parte c'era anche nella cultura orfico-dionisiaca e in tutte le culture, perché il primo elemento che nasce da un punto di vista letterario è il teatro di un autore che si chiama Livio, nome latino, Andronico, nome greco. Livio Andronico. Ora, guardate sul punto 1 del repertorio. La tradizione, quindi, fa risalire a Livio Andronico l'inizio della letteratura latina, perché nel 240 avanti Cristo, sotto il consolato di Gaio Claudio e di Marco Tudebano, il Senato affida a quest'autore l'incarico di scrivere e di allestire per i ludi romani, cioè i giochi, una grande festa, la rappresentazione di un dramma. Guardate, per i senatori non è importante che questo dramma sia tradotto dal greco, purché adattato al gusto del pubblico romano e purché faccia effetto nell'ambito delle solenni cerimonie. Perché si fanno i ludi romani? Li fanno per celebrare la vittoria nella prima guerra pubblica e per esaltare soprattutto la missione della Sicilia, che diventa nel 241 a.C. la prima provincia romana. Soprattutto si festeggiava la grande ricchezza, l'essersi impossessati del granaio del mondo in quel momento. Quindi, ora, le studiose e gli studiosi di filologia, in relazione a questo avvenimento, hanno costruito un catalogo di citazioni che sono diventate una serie di indizi, i quali fanno pensare che l'opera prodotta da Livio Andronico, che è diventata il punto di partenza ufficiale della letteratura latina, abbia dato adito ad una frizione tra lo scrittore e le istituzioni romane. Ora, Livio Andronico è un artista, è un oltre che uno scrittore di teatro, è anche un impiegato teatrale, è anche un attore, come succedeva allora, e come poi è successo nel tempo. Si sa che gli artisti non si lasciano condizionare dalle aspettative del potere, e quindi non si limita a tradurre qualcosa dal greco come chiedeva il Senato. Guardate, allora piacevano molto le storie sulla guerra di Troia, lo chiamano e gli dicono: oh, scrivi una bella storia sulle, no, dove c'è questa Elena, ve la ricordate? Che scappa con padre, ti piace tanto queste cose, poi scoppia la guerra, no. E Livio Andronico vuol fare di testa sua probabilmente, e sa che ci sono cose più inquietanti e più suggestive che lo stuzzicano la sua creatività, e questo lavoro lo avrebbe saputo fare bene, perché Livio Andronico non è un romano, tra l'altro, ma è originario della Magna Grecia, quindi porta con lui tutta una tradizione. Però lui non vuole copiare i tragici greci, lui vuole costruire un teatro suo, ma vuole portare in scena le radici del mito latino attraverso le quali vuole far riflettere. Guardate, il ruolo dei poeti è quello di provocare la riflessione, no? E ha l'intenzione anche di mettere in guardia i romani sul fatto che la loro invadenza, quello che loro chiamano imperium, si basa soprattutto sulla distruzione. C'è Saturno in origine. E Saturno è arrivato lì proprio perché Saturno è il dio della distruzione, e i latini vogliono dall'inizio darsi una giustificazione, no, vogliono giustificarsi, perché ogni tanto se ne rendono conto, dico, ma era il caso di distruggere le città dei Sabini, le città dei Lucani, le Polis, dei Sanniti? C'era il caso di raderle al suolo e di ricostruire? Sì, l'economia vuole questo, no, si distrugge e si ricostruisce. Però, ecco, no, ma c'è Saturno, noi abbiamo noi Saturno è il dio du carnage, diceva Zola, quindi della carneficina. Ora quindi questo tarlo quindi ha già contaminato l'umore e l'indole dei romani, quindi all'inizio quindi c'è l'età di Saturno, che è l'età dell'oro dei romani, che è l'età della conquista dell'Appium, no? Che loro probabilmente celebrano, no, con grande orgoglio, perché si affermano in quel momento lì, è il momento della partenza, dell'inizio, della spinta propulsiva della conquista, ma questa conquista contiene in sé la distruzione e quindi contiene un umore e un'indole dei romani che non è positiva. Ora, sembra che Livio Andronico abbia sorpreso tutti scrivendo e mettendo in scena un dramma che aveva come argomento l'amore non ricambiato di Saturno per Vesta. E quelli erano temi, no, che avrebbero dovuto riguardare i romani, i latini, la loro cultura, il mondo di Janus, quindi la loro cultura delle origini. A questo proposito, uno degli inviti raccolti dalle studiose e dagli studiosi di filologia viene proprio dall'opera di Tito Livio, che abbiamo citato prima, quando scrive una frase, no, l'abbiamo citata, che sembra una citazione: la voce di Vesta rivolta a Saturno è come una lex horrendi carminis, una legge dal tenore rigoroso, inflessibile. Ora, Tito Livio con questa citazione allude all'opera scomparsa di Livio Andronico di cui ci stiamo occupando, la voce di Vesta, il carme su Vesta che sa le origini della nostra letteratura. Ecco perché prima abbiamo usato il termine misterioso per definire questa questione. Sembra che Livio Andronico abbia scritto un dramma che aveva come protagonista Vesta, la nutrice della prole, la quale non ne vuole sapere di Saturno, perché Saturno mangia i bambini, no? Era comunista antiliterale. Saturno mangia i bambini. E Saturno si innamora di lei. Il fatto è che Saturno, attenzione, Saturno è il padre di Vesta, quindi la cosa è piuttosto complicata, capite? Ora poi quando il dottor Freud fa stendere tutti sul lettino si capisce, è tutto molto più chiaro, c'era già nella tragedia greca tutto ciò, no? Cioè non è che Livio Andronico riprendeva questioni che erano già, no, abbiamo studiato noi la cultura orfico-dionisiaca, abbiamo visto che era tutto una lotta all'interno delle famiglie, di scontri e di amori e di perversioni, perché è tipico come sono le famiglie. Il fatto è che Saturno è il padre di Vesta e Vesta risulta essere la figlia di Saturno e di Carmela, quindi secondo la genealogia di quelle divinità. Ora, Saturno vorrebbe a tutti i costi che Vesta tornasse ad essere la ninfa Carna. La ninfa Carna sì che era simpatica, scherzosa, gioconda, trasgressiva, no? Ma Vesta resiste alle pressioni di Saturno e gli preferisce Janus, perché come abbiamo visto, come ci ha raccontato Livio, che qui che scalpita la scorsa settimana, abbiamo visto che Janus è stato domato dalla dea Vesta, la quale lo mette in riga con questo bastone, con questo dono. Lui gli dona un mazzo di biancospini, che Vesta si punge subito le mani e poi gli dà sulla testa, ma però e Saturno quindi si incupisce, tramonta, cioè assume il suo carattere saturnino, cioè diventa il dio della distruzione, dell'inesorabile fenomeno che scandisce il cammino umano e il susseguirsi degli eventi naturali che risultano indomabili, perché la storia della Terra e soprattutto la storia del pianeta e soprattutto la storia delle sue continue distruzioni, no? Che se, all'interno di essa, all'interno, sopra la sua superficie, no? Ora, il Senato, ecco, quindi questi elementi probabilmente costituivano la trama di quest'opera. Il Senato romano certamente non ha gradito e ha reagito intimando di stendere un velo sui miti delle origini, cioè il mondo di Janus sul mondo di Janus. E quando Saturno viene citato, lo si presenta, lo abbiamo già detto, come il protagonista dell'età dell'oro, ma il tarlo della distruzione, guardate, rimane. E l'invito a riflettere di Livio Andronico è pertinente, anche se il testo di questo suo dramma, con il quale paradossalmente ha iniziato la letteratura latina vera e propria, è sparito dalla circolazione. Quindi la letteratura latina inizia con un capolavoro scomparso, di cui abbiamo notizie in un decreto del Senato, ma non abbiamo il testo e il contenuto di quest'opera. Con un'opera fantasma, con un dramma rimosso che forse, probabilmente, si intitolava Sesta. Ora, questo libro Andronico, il carattere distruttivo dei romani, lui l'aveva vissuto sulla sua pelle anche da bambino, e quindi è chiaro che voi sapete che c'è un asteroide, uno tra i più grandi, che si chiama Vesta, eh? Guardate, fate una ricerca in proposito con l'enciclopedia sulla rete, è una ricerca gratificante, perché siamo certi che questo asteroide è uno di quelli che non cadrà mai sopra la Terra, quindi anche perché sarebbe un guaio, ma è certo, e così ci dicono le esperte e gli esperti, che non cadrà mai. Il musicista Gaspare Spontini è un musicista poco citato ma valido, ha composto un'opera lirica che è stata rappresentata con successo a Parigi nel 1807, si intitola La Vestale. Quest'opera viene considerata il capolavoro di questo musicista, e viene considerata un capolavoro. Ora, utilizzando l'enciclopedia, o navigando sulla rete, forse è più facile, ne potete anche leggere la trama. Guardate che è inerente ai temi che stiamo studiando. Forse sulla rete potete anche ascoltare qualche brano di quest'opera, mettetevi in ricerca, perché poi ci sono, vedete, questi argomenti sono diventati poi contenuti della cultura nella quale noi viviamo. Ma chi è Livio Andronico? Quindi il primo scrittore latino non romano, perché gli scrittori, la letteratura latina inizia con tutti i personaggi che romani di Roma non sono nessuno. Ecco, sono tutti emigranti, arrivano tutti da altre parti, e questo è molto significativo. Una costante è il fatto che la maggior parte dei più significativi scrittori latini non siano romani, e questa circostanza è significativa. Ora, prima di incontrare Livio Andronico, per giunta anche lui è curioso di saperlo, dobbiamo riflettere su quanta strada abbia fatto il tema della distruzione, un'idea cardine che risulta essere l'elemento distintivo che qualifica e che ha caratterizzato nei secoli fino all'età moderna e contemporanea la figura mitica di Saturno. Saturno è una di quelle figure mitiche ai quali vengono dedicati più oggetti culturali. Il mondo di Janus, il mondo dei miti latini, trova la sua collocazione nell'età di Saturno, che è il dio della terra e contemporaneamente il dio della distruzione, di quell'inesorabile fenomeno che scandisce appunto il cammino umano e il susseguirsi degli eventi naturali che sono difficilmente governabili. E la naturale modificazione della terra avviene proprio mediante la distruzione, e per costruire, paradossale, ma dobbiamo distruggere. Poi diventa ancora oggi un alibi, no? Questa bella cosa. Questa bella cosa la dobbiamo modificare, dobbiamo fare tante casette a schiera qui, tante prese. Quindi allora ecco che abbiamo per costruire abbiamo distrutto, no? Poi ce ne rendiamo conto, guarda cosa è successo, e quindi l'età di Saturno, quindi continuiamo noi a generarla. L'era di Saturno, il dio della distruzione, è quindi la mitica età dell'oro dei romani. E questo retaggio che ha fatto di loro dei conquistatori, quindi degli aggressori, dei distruttori, che paradossalmente sono stati capaci di assecondare questo inesorabile fenomeno. E a questo proposito, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, prima di incontrare Livio Andronico, abbiamo un appuntamento con un personaggio contemporaneo che abbiamo già avuto modo di citare altre volte. Ora, la scorsa settimana abbiamo annunciato che avremmo incontrato un viaggiatore solitario, ogni tanto ne incontriamo una o uno, un viandante saturnino che a piedi, zaino in spalla, attraversa il territorio della regione in cui vive per constatare che la Terra rispecchia soprattutto la storia della sua distruzione. E storia naturale della distruzione è anche il titolo di un'opera che questo personaggio ha scritto, come in quanto professore, è un professore che studia i fenomeni e quindi li studia dal punto di vista sociologico, psicologico, letterario, no? E anche con sapienza poetica, e quindi ha studiato, è il più grande esperto è stato, ahimè, perché questo personaggio e che è il professor Sebald, il viandante saturnino di cui stiamo parlando è il professor Sebald, 1944-2001, tedesco di nascita, insigne germanista, trasferitosi a Londra nel 1970, insegnante di letteratura tedesca all'Università di Norwich. Il professor Sebald, noi lo abbiamo incontrato, guardate, nell'anno 2006, e penso che molti di voi se ne ricorderanno, quando è stato pubblicato per la prima volta in Italia un libretto scritto da lui nel 1998 intitolato Il passeggiatore solitario. Il passeggiatore solitario però non è lui in questo caso, no? Ricordate? Il passeggiatore solitario del titolo di questo libretto è un altro personaggio al quale Sebald ha dedicato un ricordo, no? Ed è un altro straordinario viaggiatore saturnino, lo scrittore Robert Walter, lo avete presente, ve lo ricordate, di cui noi abbiamo studiato la vita, rievocato la morte avvenuta il giorno di Natale del 1956, la revoca anche Sebald. Abbiamo preparato il terreno per la lettura dei suoi romanzi e dei suoi racconti, osservato le caratteristiche del suo singolarissimo stile di scrittura. Ricordate Robert Walter, tra l'altro stanno pubblicando i suoi crittogrammi, quelli che ha scritto, quella scrittura che lui ha prodotto, ecco, quindi sono in corso di ripubblicazione, le opere di questo personaggio. Il professor Sebald vuole ribadire, no, con il testo del passeggiatore solitario, l'importanza di Robert Walter nella storia della letteratura, no? Perché questo scrittore è stato un modello per i più importanti autori del Novecento. Robert Walter ha fatto da modello a Kafka, a Musil, a Canetti, a Benjamin, cioè tutti quelli che sono diventati importanti, lui meno, ma forse il più importante di tutti. E anche il pensiero e il modo di scrivere del professor Sebald è stato influenzato da quel viandante saturnino che è Robert Walter, no? Passeggiatore solitario, il quale andava a piedi da Berna a Zurigo, faceva un'ottantina di chilometri a piedi, con il suo abito, con la sua cravatta, il suo ombrello, il suo cappello sempre molto elegante, no? Andava a qualche appuntamento. E la signora diceva, ha delle scarpe sporche il signor Walter, dice, c'era un po' di fango lungo la strada, dove c'era? Sono venuto a piedi, io sono venuto a piedi, No, dice lei, è un po' matto, insomma. In una casa di cura, no? Walter, per paura di ammalarsi come era successo a sua madre, e quindi per precauzione ha voluto dire, io sto qui perché lui aveva avuto un'esperienza drammatica con sua madre che dava un'incandescente, che un'esperienza che si fa nel corso del, e quindi allora forse non c'erano neanche i farmaci che ci sono oggi, quindi per poter intervenire tu. E quindi è chiaro che lui era spaventato, come somiglia a tua madre, mi dicevano tutti, e questo procurava una paura, forse succede a mia madre quello, succede a me quello che è successo a mia madre, e quindi è bene che io prenda delle precauzioni, no? E difatti prendo delle precauzioni, ma quando si comincia a parlare di Walter, questi personaggi, comunque leggete, li avrete letto, Brigante, no, non sono facili da leggere, ma lo incontreremo perché di Walter vengono pubblicate ora altre opere, quindi non potremo fare a meno di riavvicinarlo. Ma torniamo a Sebald, che è stato quello che ha rilanciato Walter sul piano letterario, perché tutti se ne erano dimenticati. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il professor Sebald, che purtroppo è prematuramente scomparso, avete visto la data di nascita e la data di morte, è autore di una serie di opere molto importanti dedicate proprio al concetto della distruzione, un tema fondamentale nella storia del pensiero umano, no? Che lui ha coltivato e al quale ha dedicato i suoi studi e la sua grande capacità di osservatore, di filologo e di narratore. Guardate, le opere di Sebald non sono facili da leggere. Bisogna che la scuola lo dica in funzione della diagnosi della lettura, proprio perché questo non vuol dire che non si possano leggere, non si debbano leggere. Abbiamo detto che non sono facili da leggere, sono difficili da leggere, però non è possibile leggerli, anzi è una sfida alla quale ci dobbiamo dedicare. E non sono facili da leggere perché Sebald utilizza la scrittura per fare esercizio di ricerca personale ed antropologica. Non scrivo espressamente per il mercato editoriale, afferma Sebald, ma come pretesto per camminare. E questa cosa me lo ha reso subito simpatico, perché lo si può constatare personalmente questo fatto, no? Scrivo come pretesto per camminare e cammino a piedi come pretesto per scrivere. Così, questo l'ha imparato da Walter, da Robert Walter. Ora, le sue opere più importanti, guardate, le date fanno riferimento alla pubblicazione in italiano. Guardate, sono Austerlitz, che è una delle opere più importanti del Novecento, questo romanzo. Austerlitz fa riferimento alla famosa battaglia di Austerlitz. Ora non possiamo parlare delle opere di Sebald, le incontreremo via via, strada facendo. Vertigini, storia naturale della distruzione, il passeggiatore solitario, gli emigrati, secondo natura e gli anelli di Saturno, eccolo qua, gli anelli di Saturno. E qui c'è anche una bellissima immagine di Sebald di spalle che sta camminando con il suo cappello, il suo bastone, il suo zainetto, il suo giubbetto come quello di Walter, e le sue scarpe di bacchetta lungo le strade della Gran Bretagna del Sud, che sono quelle che ha battuto di più. L'anello di Saturno è apparso per la prima volta nel 1995. Naturalmente Sebald non se ne è accorto nessuno che è uscito questo libro, ma pochi, mi ricordo di averlo citato una volta, e poi di solito si deve sempre così, intendete un bel libro, sì, ho letto un libro molto affascinante sulla distruzione, allora qualcuno lo va a leggere e allora poi non ti guarda più, perché così, però è chiaro che poi si spiega, questo è un motivo, motivo in più per spiegarsi e poi per apprezzare le cose. Naturalmente Zeba lo incontriamo su questo sentiero proprio in ragione degli anelli di Saturno, un bel libro di non facile lettura, va letto al ritmo di poche pagine al giorno, con la cadenza del viaggiare a piedi, zaino e spalla. Il libro intitolato Gli anelli di Saturno ha un sottotitolo che recita Pellegrinaggio in Inghilterra, e di fatto si tratta di un viaggio solitario compiuto d'estate, per lo più a piedi, con i mezzi pubblici, ogni tanto sale su un autobus o su un treno, Zeba fa un pezzo di strada e poi continua ad andare a piedi, nel Suffolk, che è la regione dell'Inghilterra dell'Est, dove Zeba l'ha vissuto fino all'ultimo. Guardate, se prendete un atlante questa sera o domani, questa sera andate a donare, o domani, è una guida della Gran Bretagna, andate a scoprire dove si trova questa regione. Suffolk, ci sono, potete guardarla sulla carta, no? I luoghi che cita ci sono, e quindi potete fare anche un viaggio sulla carta, naturalmente. Zeba si muove in uno spazio delimitato dal mare, dalle colline e da qualche città costiera, cammina attraverso grandi proprietà terriere in decadenza, ai margini dei campi di volo dai quali si alzavano i caccia per contrastare le incursioni dell'aviazione nazista, e poi nella seconda parte della seconda guerra mondiale i bombardieri per andare a bombardare la Germania, perché così succede. La distruzione, voi se qualcuno arriva e ti vuole distruggere, poi la risposta è... Zebald da viandante saturnino racconta lungo 10 stazioni di un itinerario che assume anche i contorni di una fuga o di una via crucis, perché sono 10 stazioni, gli incontri con interlocutori bizzarri, con amici, con oggetti, in cui si rispecchia quella storia naturale della distruzione che scandisce il cammino umano e il susseguirsi degli eventi naturali. La distruzione è una delle poche realtà innegabili del quale noi siamo protagonisti. Quante cose vediamo in via di distruzione intorno a noi? Macerie di qua, cose abbandonate, oggetti abbandonati, no. Se osserviamo intorno a noi, vediamo che intorno a noi è tutto in qualche modo si distrugge, e la distruzione è anche metamorfosi, e Ovidio scalpita di fatto. A cosa vi fa pensare la parola distruzione? Annientamento, abbattimento, rovina, sterminio, devastazione, disfatta. Che cosa vi fa venire in mente il termine distruzione? Non è un termine indolore. Beh, basta una parola per rispondere, scrivetela. Guardate, Zeban, strada facendo, racconta intanto la storia della produzione della seta. E il... vi direte cosa c'entra? Beh, andate a leggere questo libro, perché... c'entra per il fatto che tutto quello che ormai riguarda la seta, anche in Gran Bretagna, è in disuso. Perché, non è che non si producono, c'è un'archeologia industriale, rimane e tutto si sta distruggendo, perché è chiaro, no? E il filo della seta fa da filo conduttore. Poi racconta la storia della pesca delle aringhe, anche lì, è che, no, dove rimangono, noi potremmo raccontare la storia delle tonnare, nel sud, che dove rimangono, oggi va bene, oggi si fanno gli agriturismi, poi tutti questi oggetti si distruggono, e via via narra di altri vagabondaggi ed emigrazioni di cui la sua vicenda personale diventa un eco. Per esempio racconta di un certo hamburger, Michel o Michael o Michael, perché questo tipo è un po' francese, un po' tedesco, un po' inglese. Poeta e traduttore di Hölderlin, profugo dalla Germania, racconta di Joseph Conrad, che nel Congo conosce la malinconia dell'emigrato e gli orrori del paese di tenebra, racconta di Chateaubriand, esule in Inghilterra, di molti altri curiosi personaggi che, secondo Zeba, non vanno dimenticati, perché solo la memoria rappresenta l'estremo tentativo che fa da contrappunto all'inevitabile distruzione dovuta a terremoti, a diluvi, a catastrofi della natura, a guerre di attacco e di difesa, ma anche a recenti scelte dovute ad un'economia rapace che con l'accusa di costruire distrugge, quindi sembra tra le righe, è molto duro sul fatto che il pianeta oggi va conservato, va difeso, quindi no, ecco, questo libro è un libro per la difesa del pianeta, è per la conservazione del pianeta. Ora, i segni della distruzione, gli anelli di Saturno, guardate perché la metafora di anelli di Saturno, ma se noi li vediamo, non so se avete mai visto gli anelli di Saturno, ad Arcetri si vedono, no? Si riescono a vedere, è un'esperienza affascinante, perché sono una meraviglia, sono una bellezza, ma guardate, la bellezza, il fascino degli anelli di Saturno è il frutto della distruzione. Gli anelli di Saturno sono una luna che si è avvicinata troppo e che si è distrutta contro il pianeta, che è andata in mille pezzi ed è diventata gli anelli di Saturno. Quindi quella straordinaria bellezza è frutto della distruzione, ecco il titolo, gli anelli di Saturno. No, ed è ora i segni della distruzione, quindi sono, ruotano intorno a noi, e Zebal, mentre li registra con il suo implacabile occhio di osservatore attraverso una scrittura senza enfasi ma dotta e visionaria, no? Che assume un tono quasi mistico, ci insegna a identificare gli oggetti della distruzione con la vaga speranza che vi sia sopravvivenza nella metamorfosi. Qui Ovidio ride sotto i baffi, fa l'occhiolino a Livio Andronico, e che vi sia sopravvivenza nella capacità intellettuale ed estetica che dovremo maturare, di saper cogliere il fenomeno poetico sapienziale della metamorfosi, che ci permette comunque di vedere che c'è del bello in ogni cosa. Ora, siamo sempre stati attorniati da oggetti che sono in via di distruzione, no? Descrivetene uno, bastano quattro righe in proposito, no? Ci sono tanti edifici, ma anche difficili, vediamo in giro, che vanno in rovina, diciamo, ma qui è, no, va bene, lo so, è normale che, lo sapete che ci sono e li avete magari davanti agli occhi in questo momento. Anche gli oggetti che abbiamo in casa, no? Che poi cambiano. Ora leggiamo alcune pagine inquietanti dagli anelli di Saturno, in cui lo scrittore narra di quando si fa portare sull'isola che è adiacente alla costa, cercatela sulla carta, no? Orford Ness, l'isola, sulla carta geografica, ne sentirete, ne vedrete il nome, che era stata la sede del più importante centro segreto di ricerca militare britannico, e visita tutto solo quello spazio abbandonato in via di distruzione, che è diventato spettrale, e gli oggetti presenti in via di trasformazione, in principio la metamorfosi, assumono forme imprevedibili, no, ai suoi occhi, no? Capaci di generare allegorie tali da modificare il ruolo che era stato pensato per quel posto, no? Ad un certo punto vede delle forme che potrebbero essere delle pagode orientali che non c'entrano niente nella luce del sole, o potrebbero essere tumuli di antiche tombe, no? Potrebbe essere un luogo archeologico, e lo è ormai, no? E lo sarà nel tempo. Ecco, leggiamo dagli anelli di Saturno. Gli anelli di Saturno consistono in cristalli di ghiaccio e particelle di pulviscolo di presumibile origine meteoritica, che ruotano in orbite circolare intorno al pianeta all'altezza dell'equatore. Sono verosimilmente frammenti di un'antica luna che, troppo vicina al pianeta, fu distrutta dalle sue forze di marea, limite di Roche, l'enciclopedia Brocal. Così come questa tenuta e innumerevoli altri possedimenti si svendarono negli anni successivi alla prima guerra mondiale. Le dimore padronali furono lasciate in abbandono, diversamente utilizzate come collegi per ragazzi, case di correzione, manicomi, ospizi per anziani o campi di raccolta per profughi provenienti dal Terzo Reich. Questo posto fu per molto tempo domicilio e laboratorio del gruppo di ricercatori che sotto la guida di Robert Watson Watt sviluppò il sistema di sorveglianza radio, RADAR, che con la sua rete invisibile attraversa oggi l'intero spazio aereo. Del resto la regione tra le colline e il mare è ancora adesso occupata da innumerevoli installazioni militari. Passeggiando su quel vasto altipiano si imbatte a ogni piede spinto nei cancelli delle caserme e in aree recintate dove sono nascoste dietro rade piantagioni di conifere, all'interno di hangar mimetizzati e bunker coperti di erba, sono ammassate le armi con le quali in caso di necessità si potrebbero ridurre entro brevissimo tempo interi paesi e continenti a cumuli fumanti di pietre, eccetera. Era questa l'idea che non riusciva a togliermi di mente, allorché, non lontano da Orford e già stanco per la lunga camminata, fu sorpreso da una tempesta di sabbia. Mi stava avvicinando al limite orientale di un bosco che si estende per parecchie miglia quadrate e che durante lo spaventoso uragano scatenatosi la notte tra il 16 e il 17 ottobre 1987 si era ridotto a una sequela di alberi abbattuti, quando in pochi istanti il cielo, fino a quel momento luminosissimo, si oscurò e si levò un vento che alzava spettrali brunelli di polvere sui campi inariditi. L'ultima luce del giorno cominciò a scemare, i contorni delle cose scomparvero interamente nella penombra grigio-bruna che è percorsa senza sosta da violente raffiche tutto soffocata. Mi accovacciai dietro un baluardo di radici spinte insieme dal vento e vidi la linea dell'orizzonte serrarsi piano piano come in un nodo scorsoio. Attraverso quel garbuglio fitto, sempre più fitto, cercavo invano di scorgere entro il mio campo visivo i segnali ancora presenti fino a poco prima, ma lo spazio andava via più restringendosi. Perfino nelle immediate vicinanze si risolsero presto le linee e le figure. La polvere farinosa scorreva da sinistra a destra, da destra a sinistra, da tutte verso tutte le direzioni, saliva in alto e dall'alto ricadeva a pioggia. Un unico scintillio e sparpaglio che durò un'ora, forse più, mentre nell'entroterra, come dopo venne a sapere, si era scatenato un violento temporale. Quando la tempesta si placò, affiorarono a poco dall'oscurità gli ondulati cumuli di sabbia sotto i quali erano rimasti sepolti i rami spezzati. Senza fiato, la bocca e la gola riarse, sgusciai fuori dalla buca che si era formata attorno a me con la sensazione di essere l'ultimo sopravvissuto di una carovana inghiottita dal deserto. Tutt'attorno un silenzio di morte, non saltava un alito di vento, non un uccello che mandasse il suo richiamo, non un fruscio, nulla, anzi, benché ora ci fosse di nuovo un po' di luce, il sole all'orizzonte continuava a restare nascosto dietro pennacchi, destinati a rimanere ancora a lungo nell'aria, pennacchi di una polvere impalpabile come il polline, ultimo residuo di quella terra che lentamente macina se stessa. Percorsi il resto del cammino come stordito, ricordo soltanto che la lingua mi si era attaccata al palato e avevo l'impressione di segnare il passo. Quando arrivai finalmente a Orford, per prima cosa salì in cima alla torre della rocca, da dove la vista spaziava oltre le case basse di mattoni, oltre i giardini verdeggianti e gli individui terreni acquitrinosi, fino alla riva del mare che si perdeva, a nord come a sud, nella caligine di quella lontananza. La fortezza di Orford fu terminata nel 1165 e per secoli costituì il più importante baluardo contro la minaccia quassù sempre in agguato delle invasioni. Fu solo quando Napoleone cominciò a vagheggiare la conquista delle isole britanniche, i suoi più audaci ingegneri progettavano, come noto, un tunnel sotto la Manica. Sognavano un'armata di mongolfiere. Fu solo allora che vennero prese nuove misure difensive e si procedette alla costruzione di possenti forti circolari sulla spiaggia, a distanza di appena poche miglia l'uno dall'altro. Su questa costa ci sono sette di queste cosiddette torri martello, la cui funzionalità, per quanto ne so io, non fu mai messa alla prova. Le guarnigioni vennero presto ritirate e da allora le mura vuote fungono essenzialmente da rifugio per le civette che, lanciandosi giù dagli orli merlati, intraprendono di notte i loro voli silenziosi. All'inizio degli anni 40 i tecnici installarono lungo la costa orientale i primi piloni per antenne radar, inquietanti tralicci di legno alti più di 80 metri che si sentivano gemere nelle notti silenziose e del cui scopo si sapeva altrettanto poco quanto degli innumerevoli altri progetti segreti portati avanti a quei tempi nei centri di ricerca militare intorno a Oxford. Tutto ciò naturalmente dava appunto le più svariate ipotesi, circa una rete invisibile di raggi letali, un nuovo tipo di gas nervino e un altro mezzo di sterminio di massa i cui effetti andavano al di là dell'immaginabile da usarsi in caso di tentato sbarco tedesco. D'altronde, fino a poco tempo addietro, negli archivi del Ministero della Difesa, esisteva un incartamento con la dicitura evacuazione della popolazione civile, il quale, a differenza di documenti analoghi, liberamente consultabili dopo 30 anni, doveva restare secretato per 75, perché secondo una voce che ormai non si poteva più mettere a tacere, conteneva dettagli su uno spaventoso incidente che doveva essere accaduto e del quale a tutt'oggi non ci si poteva assumere la responsabilità davanti all'opinione pubblica. Io, per esempio, ho sentito dire che sarebbero stati fatti a quel tempo esperimenti con armi biologiche tali da rendere inabitabili intere contrade. Mi è altresì giunta notizia di un sistema di condutture sottomarine grazie al quale, in caso di sbarco nemico, dando fuoco al petrolio, si poteva provocare con la rapidità di un'esplosione un incendio talmente violento che la superficie dell'acqua si sarebbe messa a bollire. Nel corso di simili esperimenti un'intera compagnia di pionieri inglesi avrebbe trovato la morte per un errore, se si può dire così, e nel modo più raccapricciante, stando ai testimoni, i quali dichiararono di aver visto gettati sulla spiaggia o ancora seduti nelle loro imbarcazioni in mare aperto quei cadaveri carbonizzati e contratti dal dolore. Altri invece sostengono che gli uomini periti nell'immane incendio fossero truppe da sbarco tedesche con indosso uniformi inglesi. Quando nel 1992, dopo una lunga campagna di stampa condotta dai giornali locali, il dossier divenne infine di pubblico dominio, risultò che, tranne alcuni accenni relativamente innocui a esperimenti con il gas, esso non conteneva nulla che ne giustificasse la segretezza, e le voci che dalla fine della guerra avevano continuato a circolare al riguardo continuarono a circolare così ostinatamente, anche perché all'epoca della guerra fredda il Ministero della Difesa aveva mantenuto in funzione lungo la costa del Suffolk i cosiddetti centri segreti di ricerca, sulla cui attività veniva imposto il più rigoroso silenzio. Gli abitanti di Oxford, ad esempio, potevano tutt'al più avanzare ipotesi su quanto avveniva nel centro di ricerca di Oxford Ness, che, pur essendo perfettamente visibile da tale località, all'atto pratico era per loro altrettanto inaccessibile quanto il deserto del Nevada o un atollo nei mari del sud. Io, per parte mia, ricordo ancora benissimo la prima volta in cui sono stato a Oxford nel 1972, di essermi fermato al porto e di avere guardato dall'altra parte verso quella zona che la gente del porto si limitava a chiamare The Island e che ricordava una colonia penale dell'Estremo Oriente. Avevo studiato prima, sulla cartina, la curiosa conformazione della costa vicino a Oxford ed ero stato attratto dalla lingua di terra, per così dire extraterritoriale di Oxford Ness, che nell'arco di millenni si era spinta da nord una pietra dopo l'altra fino davanti alla foce dell'Aude, e questo in una misura tale che il fiume soggetto alle maree è chiamato Ore nel suo corso inferiore, prima di gettarsi in mare scorre per circa 12 miglia giusto alle spalle dell'attuale costa, ovvero davanti a quella bestia. Se allora durante il mio primo soggiorno a Oxford non era possibile farsi traghettare sull'isola, adesso nulla più si opponeva a un simile proposito. Il Ministero della Difesa aveva interrotto già da alcuni anni l'attività segreta di ricerca e uno degli uomini, seduti inoperosi contro un muro del porto, si dichiarò subito disposto a condurmi dall'altra parte per un paio di sterline e a venirmi a riprendere più tardi quando, una volta completato il mio giro, gli avessi fatto cenno di là. Mentre attraversavamo il fiume nel suo scooter azzurro, fornito di motore diesel, mi raccontò che Oxford Ness continuava a essere evitato da tutti. Persino i pescatori della costa, per i quali la solitudine è moneta corrente, dopo un paio di tentativi avevano rinunciato a gettar l'amo laggiù di notte secondo quanto dicevano, perché non ne valeva la pena, in realtà perché in quel luogo abbandonato da Dio e proteso sul nulla non si riusciva a resistere, anzi il permanervi aveva causato addirittura disturbi psichici duraturi. Giunto sull'altra sponda, presi congedo dal mio traveccatore e dopo essermi arrampicato per l'alta scalfata, avanzai lungo una pista d'asfalto, in parte già invasa dall'erba, attraverso un campo senza colore che si estendeva a perdita d'occhio. Era una giornata cupa, opprimente, con una tale calma di vento che non si muovevano nemmeno le isole spighe delle graminate. Già dopo pochi minuti avevo l'impressione di avanzare in una terra inesplorata e mi sentivo, lo ricordo ancora adesso, perfettamente libero, ma anche in preda a un'ansia immensa. Non un solo pensiero si agitava nella mia mente, a ogni passo il vuoto dentro di me e intorno a me si faceva più vasto, il silenzio più profondo. Forse per questo fui preso da un terrore quasi mortale, come mi pare di ricordare quando una lepre, che era rimasta fino allora nascosta tra i ciuffi d'erba ai bordi del sentiero, sbucò proprio davanti ai miei piedi per poi fuggire via, prima lungo la strada sconnessa e poi con qualche salto di nuovo nel campo. Mentre mi avvicinavo doveva essersi raggomitolata, restando immobile al suo posto, con il cuore in tumulto, finché fu quasi troppo tardi per mettere in salvo la vita. Il brevissimo istante in cui la paralisi che l'aveva colta si ribaltò nel movimento della fuga in preda al panico fu lo stesso in cui la sua paura si trasmise a me. Con lucidità inalterata e anche superiore al mio normale grado di comprensione, rivedo tuttora ciò che accadde in quell'attimo di terrore, durato forse una frazione di secondo. Vedo il bordo dell'asfalto grigio, ogni singolo stelo d'erba, vedo la lepre saltar fuori da un nascondiglio con le orecchie ritratte e un'espressione irrigidita dallo spavento, come dissociata, stranamente umana, e nel suo occhio voltato all'indietro nella fuga che quasi le schizza via dal cranio per la paura, vedo me stesso, divenuto con lei in un'unica cosa. Solo una mezz'ora più tardi, quando raggiunsi l'ampio fossato che separa il terreno stepposo dall'immenso banco di ghiaia digradante fino alla riva, il sangue prese lentamente di ribollirmi nelle vene. Sostai a lungo sul ponte che portava all'area in cui sorgeva l'ex istituto di ricerca. Lontano le mie spalle si profilavano a ovest appena percettibili le morbide colline della regione abitata, mentre verso nord e verso sud scintillava il letto di famiglia attraversato da un sottile rigagnolo cui si riduceva il braccio morto del fiume, e davanti a me non c'era altro che distruzione. Riempiti da enormi quantità di pietre i blocchi di cemento che sorgevano all'intorno e nei quali per un periodo di tempo pari quasi alla mia vita centinaia di tecnici avevano lavorato allo sviluppo di nuovi armamenti, visti da lontano facevano pensare, forse per la loro strana forma conica, a tumuli dove in epoca preistorica fossero stati sepolti grandi sovrani con tutte le loro suppellettili e con i loro manufatti d'argento ed oro. L'impressione di trovarmi in un'area in cui fini trascendevano quelli veramente profani si rapportò alla vista di parecchi edifici a forma di tempio o di pagoda che proprio non riusciva a collegare a installazioni militari, ma quanto più mi avvicinavo ai ruderi, tanto più si dileguava l'idea che quella fosse una misteriosa isola dei morti, e cresceva in me la sensazione di ritrovarmi tra i relitti della nostra civiltà, andata a picco nel corso di una catastrofe a venire. Come un povero forestiero, il quale, senza nulla sapere circa la natura della nostra società, si aggiri in mezzo a montagne di rottami metallici e di macchinari distrutti che noi gli abbiamo lasciato in eredità, anch'io mi domandavo, senza poter sciogliere l'enigma, quali creature avessero lì vissuto e lavorato un tempo, e a che cosa fossero mai serviti i primitivi impianti all'interno dei bunker, le travertine di ferro sotto i soffitti, i ganci alle pareti qua e là ancora piastrellate, i diffusori delle docce grandi come piastre, le rampe, i pozzi neri. Dove e in quale epoca io sia veramente stato quel giorno a Orford Ness non saprei dirlo neanche adesso, mentre vado scrivendo queste pagine. Alla fine, lo ricordo ancora, passando davanti alla vecchia stazione di pompaggio, camminai lungo l'argine che mi sovrastava in direzione dell'imbarcadero. Alla mia sinistra, sul terreno stepposo, c'era un agglomerato di baracche nere e a destra, al di là del fiume, la terraferma. Mentre seduto sul pontile aspettavo il barcaiolo, il sole al tramonto spuntò dalle nuvole e illuminò la riva del mare che formava un'ampia baia. La marea risalì il fiume, l'acqua scintillava come la miera stagnata, i trasmettitori radio che si levavano alti dai terreni acutrinosi emettevano un ronzio regolare appena percettibile. I tetti e le torri di Orford, così vicini che sembrava di poterli toccare, facevano capolino tra le colme degli alberi. Laggiù, pensai, ero una volta di casa, e poi, nel riverbero sempre più abbagliante, mi parve di un tratto che qua e là, tra i colori che andavano oscurandosi, le pali dei mulini, da tempo ormai scomparsi, girassero con pesanti colpi nel vento. Vedete, Zebal si fa da maestro nel descrivere anche con sapienza poetica la distruzione e quello che la distruzione, le immagini che la distruzione ci dà oggi, i pensieri e le riflessioni che si fa venire in mente. Ovidio ride sotto i baffi perché distruzione è anche metamorfosi e fa l'occhietto a Livio Andronico. Ma chi è Livio Andronico, il primo scrittore latino non romano? E il primo scrittore di una prima opera che è andata distrutta. E abbiamo detto, e ora ripetiamo, che è una costante il fatto che la maggior parte dei più significativi scrittori latini non siano romani. Questa situazione ha influito sulla formazione della lingua latina, di conseguenza, anche se non ne siamo consapevoli, sulla conformazione della nostra mente. Le lingue sono frutto di inventiva, sono prodotti di investimento di intelligenza e sono esercitazioni e manifestazioni di creatività. L'affermazione che abbiamo fatto rimanda anche al grande tema dell'invenzione della lingua, della creazione delle parole, dell'ideazione del linguaggio scritto, e di questo tema interessante e fondamentale della nostra vita di relazione. Ricordate quando abbiamo detto due settimane fa che Tito Livio viene criticato perché scrive in un latino contaminato dall'inflessione padovana, parlava, scriveva un po' in veneto, oltre l'età forse diceva, ma da un modo di parlare che non è il romano del Roma. Ebbene, del tema della contaminazione linguistica, attenzione, bisogna fare attenzione che la contaminazione linguistica non ha nulla a che fare con la colonizzazione linguistica. Cioè la contaminazione sviluppa anticorpi, quindi arricchisce. La colonizzazione impoverisce la lingua perché è il risultato della sottomissione. E ce ne occuperemo in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché c'è un personaggio letterario che ci aspetta sulla via del percorso, è un commissario di pubblica sicurezza che incontreremo tra qualche settimana. Ma chi è Livio Andronico, il primo scrittore latino non romano? Guardate sul punto 3 del repertorio. Livio Andronico è nato nella polis greca di Taranto. Avete visitato questa città? E quindi dobbiamo subito aprire una parentesi per dedicare una riflessione di carattere storico su questa importante città della Magna Grecia, proprio perché dobbiamo capire come la contaminazione culturale sia stata determinante nella nascita della cultura e della letteratura latina. Cioè la polis di Taras è stata fondata da coloni spartani guidati secondo la tradizione da Falanto, da un certo Falanto, nel 706 a.C., ma il nome Taras sembra di origine messapica. I messapi erano una delle antiche popolazioni che abitavano la Puglia prima della colonizzazione greca. Ora, il suo porto naturale, la pescosità del mare, la posizione geografica favoriscono il rapido sviluppo della polis di Taras, tanto che diventa una metropoli. Metropoli vuol dire città madre, una città che ne fonda delle altre, no? E fonda altre città, tra cui Gallipoli, Luigino, che è stata fondata da Taras. Taras conquista anche il territorio di altre polis della Magna Grecia, come Metaponto, Turi. Ora, la crescita in ricchezza e in potenza di Taras avviene soprattutto al tempo di Archita. Io non so se ve lo ricordate Archita, ma molti di voi dovrebbero ricordarselo questo personaggio. noi lo abbiamo incontrato in un percorso in cui abbiamo attraversato un affresco, vi ricordate? Arpita è uno di quei personaggi che stanno intorno a Pitagora. Arpita, nella prima metà del IV secolo avanti, Arpita di Taranto, prima di essere un uomo politico, è stato uno scienziato, discepolo di Pitagora e amico di Platone. Arpita è stato tra il 367 e il 361 avanti Cristo a capo della città e coordinatore di una grande lega di città italiche. Cioè in quest'epoca Taranto, guardate, raggiunge il suo massimo splendore e il primato su tutta la Magna Grecia, improntando della sua civiltà le popolazioni apule che vivono all'interno della regione, anche se poi il territorio che Taranto controlla politicamente non è stato mai molto esteso. Pare che nel IV secolo a.C. Taranto contasse circa 300.000 abitanti e le sue mura avessero un circuito di 15 chilometri. Ora, i tarantini quindi sono ricchi, quindi possono permettersi di comprare tutto, di tutto. Anche gli eserciti di soldati mercenari che combattono e muoiono al posto loro, per loro. E ci sono tutta una serie di esempi di questo fatto, Per esempio, cioè Archidamo, il re di Sparta, è stato assoldato dai tarantini contro i Messapi e lì è morto nel 338 avanti Cristo combattendo sotto le mura di Manduria. Poi uno di questi capitani di ventura, Alessandro il Molosso, re dell'Epiro, l'Epiro lo sapete era uno stato che si estendeva all'incirca sul territorio dell'odierna Albania, assoldato dai tarantini contro i Lucani, ad un certo punto rompe il contratto e comincia a svolgere una politica indipendente cercando di creare un grande stato italico proprio, ma muore combattendo intorno al 330 avanti Cristo. Il suo ambizioso disegno naufraga, vedete, intorno a Taranto e a quelli che assolda questa città per combattere ci sono tutta una serie di fatti e di eventi storici. Poi il governo di Taranto chiama contro i Lucani Cleonimo di Sparta. E essendosi i Lucani alleati con Roma, ecco che i tarantini e i romani si trovano per la prima volta di fronte, ma in prima istanza concludono un patto secondo cui le navi romane, che ormai erano diventate invadenti in quel mare, non devono oltrepassare il promontorio Lacinio, cioè l'odierno capocolonna. Però nel 281 a.C. il senato romano decide di rompere la tregua, perché quando erano pronti facevano un progetto e poi un piano di azione, passavano all'attacco. E le navi romane penetrano nel golfo di Taranto e scoppia quella famosa guerra da 280 a 275 a.C. nella quale i tarantini chiedono aiuto a Pirro, no? Che tutti conosciamo, l'abbiamo studiato a scuola. Pirro, il re dell'Epiro, che sbarca a Taranto con una nuova arma, di elefanti. Guardate che i romani non l'avevano mai visti, li chiamano i buoi lucani. Dico, guarda che razza di bestie c'è da queste parti, si sa che mozzarelle. Ora, gli elefanti. Pirro contro i romani, lo sapete, vince tutte le battaglie, le famose vittorie di Pirro, ma alla fine perde la guerra perché il suo esercito viene decimato e si deve ritirare. I romani sanno benissimo che questo a un certo punto viene da fuori, quindi non ha la possibilità di avere degli approvvigionamenti e di avere, quindi utilizzano un tipo di scontro e di guerra molto efficace per renderlo inefficace e ci riescono. Rimane a Taranto un presidio epirota al comando di Milone, che nel 272 a.C. passeggia la resa consegnando ai romani la città a dure condizioni. Ora, in questa occasione, e noi ci stiamo occupando di Taranto a questo proposito, attenzione, in questa occasione viene portato a Roma, ancora fanciullo, uno schiavo, perché poi i vinti venivano schiavizzati, lo sapete, c'era lo schiavismo e quindi c'era un'economia, l'economia si fondava anche su questo tipo di utilizzo della manodopera. uno schiavo comperato da un certo Livio Salinatore, guardate, questo era un grande commerciante di sale, quindi era ricco perché il sale allora era un prodotto molto ricercato. Questo fanciullo, che è un volenteroso studente, prende il nome del suo padrone, Livio, e viene, che viene affiancato al suo nome greco, Andros, Nico, Andronico, Andros coraggioso, Nico è il verbo navigare, uno che naviga con coraggio, uno che sa navigare con coraggio. Questo giovane schiavo farà carriera e poi verrà affrancato e diventerà scrittore, poeta, tragediografo, il primo scrittore ufficiale della letteratura latina. Ecco chi è Livio Andronico, il mio libro. Taranto viene considerata dai romani città federata, ma ha però un presidio romano nella rocca. Guardate, nel 212 a.C., durante la seconda guerra punica, anche questo lo sapete, forse lo ricordate, i tarantini si ribellano e si alleano con Annibale, no? Ma la città viene riconquistata nel 209 a.C. dal console V Fabio Massimo e naturalmente viene distrutta, come era tipico dei romani, viene saccheggiata e viene distrutta, devastata. Il bottino naturalmente frutta i vincitori, ingenti ricchezze che vengono trasferite a Roma. È il primo grande, operazione di rapina e di bottino che i romani fanno, perché Taranto era una città ricchissima, quindi. E Taranto culturalmente e intellettualmente è sempre stata ed è sempre rimasta una città greca di impronta ellenistica, e questo fatto ha anche influito sulla formazione di Livio Andronico. E poi Taranto nell'età di mezzo, questa città è una città, forse non si pensa di andare a visitare città che chissà perché poi passano sempre inosservate. Quando ti dice ma vai a visitare Taranto, la gente ti guarda un po' stranamente e ti dice ma Taranto nell'età di mezzo è stata una città bizantina, una città saracena, poi ancora bizantina, poi normanna, poi è stata una città sveva, poi è stata una città angioina. Attenzione, perché ci sono delle stratificazioni molto interessanti. Cioè, con una guida della Puglia sulla rete fate una visita a Taranto, ci sono musei, ci sono monumenti che vanno conosciuti, buon viaggio. Quindi è un elemento fondamentale il fatto che Livio Andronico sia nato nella polis greca di Taranto, una città nella quale dal IV secolo a.C. fiorisce la sapienza poetica ellenistica. Guardate sul punto 4 del repertorio. Livio Andronico viene portato a Roma poco più che adolescente, come schiavo, abbiamo detto, in casa di Livio Salinatore, e Livio Salinatore lo compra anche perché questo studente conosce il greco, quindi lui vuole farlo imparare ai suoi figli il greco, e quindi lo usa come precettore nell'educazione dei figli del suo padrone, e la sua lingua materna è il greco, ma lui parla e scrive anche in latino. È così bravo e responsabile che quando raggiunge la maggiore età viene affrancato e gli viene restituita la libertà, e continua a dedicarsi allo studio e si guadagna da vivere insegnando lettere latine e greche, facendo il grammaticus ai giovani delle famiglie altolocate, e poi naturalmente comincia a scrivere opere, soprattutto per il teatro, con grande successo. Ed è per questo motivo che, come sappiamo, il Senato gli affida nel 240 a.C. l'incarico di scrivere il dramma celebrativo per la vittoria nella prima guerra punica. Sappiamo che il dramma in questione, probabilmente intitolato Vesta, è caduto nelle maglie della censura, perché più che un tono celebrativo aveva forse un intento critico in linea con la libertà di espressione di cui godevano gli autori greci. E poi voi capite che Livio Andronico un po' di risentimento nei confronti dei romani ce l'aveva. cioè, la sua città è stata distrutta e quindi è chiaro che lui vuole mettere in evidenza questo fatto, ma ce l'avete proprio addosso questo farlo della distruzione, riflettete sopra, no? Comunque è da questo avvenimento, è molto interessante fare questo ragionamento, perché capiamo anche tutti i meccanismi in cui si produce la storia della letteratura, non è casuale, no? Sappiamo che il dramma in questione, no, probabilmente viene intitolato Vesta e cade appunto nelle maglie della censura, e da questo avvenimento, che è un po' paradossale, ha ufficialmente inizio la letteratura latina. Nel mondo greco gli autori, specialmente gli autori di teatro, sono molto più liberi, no, rispetto al mondo romano, dove il Senato svolge una ferrea azione di censura. Cioè qualsiasi riferimento alla vita politica e sociale era escluso, e i censori esercitavano sui testi, cioè sulle fabule, un controllo preventivo, e quindi ciò che si metteva in scena veniva purgato. E questo deve essere successo con il dramma celebrativo di Livio Andronico, di cui non resta traccia, e questo è paradossale, ma questo episodio non ha comunque offuscato la fama letteraria di Livio, perché il Senato, sebbene molti anni dopo, nel 207 avanti Cristo, affida lui, già molto vecchio, durante la seconda guerra punica che andava maluccio, la composizione di un carme propiziatorio in onore di Giunone. A quel punto lì i romani si affidano alla Madonna dell'epoca, perché non sapendo più cosa fare, no, così si fa, no? E che viene cantato da 27 fanciulle, e forse questo espediente letterario, anche questo espediente, ha aiutato i romani a vincere anche questa guerra. Ora, Livio Andronico chiede che il Senato romano istituisca il Collegium Scribarum Istrionunque, il collegio degli scrittori, scribarum, e et istrionunque degli attori, gli attori erano un po' istrioni, io sono un istrione, e questo istituto viene creato e a Livio Andronico le viene affidata la direzione. Questo istituto durerà per molto tempo, nella storia, diciamo, della cultura romana. E Livio Andronico muore verso la fine del III secolo avanti Cristo, ma non conosciamo la data precisa della sua morte. Probabilmente questo scrittore ha prodotto molte opere, della sua opera teatrale ci restano solo una cinquantina di frammenti e i titoli di 8 tragedie ispirate in parte al ciclo troiano, che molto interessava il pubblico anche per le vicende di Enea, l'eroe legato alle origini di Roma. Incontreremo questo personaggio. Con molta probabilità lo scrittore, che fa il regista, fa l'attore, inizialmente rimaneggia liberamente opere greche, producendo quella che è stata chiamata la contaminatio. Attenzione, Livio Andronico è legato al concetto della contaminatio in letteratura, un'operazione intellettuale che attraverso la contaminazione di generi, di stili e di contenuti diversi genera nuove sintesi culturali, Anche traducendo e editando i testi greci, l'originalità di Livio Andronico è stata quella di aver voluto creare l'opera d'arte in latino e di aver introdotto i versi della poesia greca a servizio della lingua latina, e questo ha contribuito senz'altro a fare del latino una lingua più aperta, più ampia, con un più alto numero di intersezioni, cioè di confluenze, di intrecci, cioè più adatta alla letteratura. Una lingua contaminata, tra virgolette, è più idonea alla letteratura, perché la contaminazione, la contaminatio, è un processo di proliferazione, di crescita, di diffusione. Ma la cosa più significativa da dire della produzione letteraria di Livio Andronico e di conseguenza delle origini della letteratura latina come fenomeno di integrazione culturale è che, per le sue necessità di insegnante e anche per far conoscere e stimare ai giovani romani i capolavori della letteratura greca, si capisce che ormai lo scrittore si sente romano, ma si comprende anche che è molto orgoglioso di essere greco, di essere cittadino della Magna Grecia. E per iniziargli al gusto artistico, il poeta traduce in versi saturni l'Odissea di Omero. E questo è un avvenimento importante, no? Opera che, per il suo contenuto avventuroso e fantastico, riteneva, Livio, riteneva fosse più adatta dell'Iliade. I giovani romani, secondo Livio Andronico, erano già fin troppo incentivati a fare la guerra, no? Che a perpetuare la distruzione. E quindi meglio invogliarli invece al viaggio ed educarli al desiderio della conoscenza. Ecco, come fa l'Odissea. L'Odissea è un'opera, no, che naturalmente induce al viaggio, induce alla conoscenza, all'avventura. Ora, noi non possiamo sapere quanto questa traduzione, Odissea in latino diventa Odusia, che è il primo esempio di epica in latino, fosse fedele all'originale, perché ci sono pervenuti solo una trentina di frammenti, 30 versi sparpagliati. Ora, quest'opera ha avuto una grande importanza storica perché ha insegnato ai romani ad apprezzare non solo l'epica, ma anche la tragedia e la commedia, tanto che essa è rimasta a lungo come libro di testo nelle scuole. Il primo verso dell'Odissea, dell'Odusia tradotta in latino da Livio Andronico, si è conservato. Virum mi carmena, questo nome lo avete sentito, no? Infece versatum. Narrami, infece, o Carmena, Carmena, dell'astuto eroe, versutum virum, o dell'uomo ingegnoso, qui le versioni sono... Guardate, in questo frammento possiamo notare due cose. È molto interessante questo frammento, naturalmente, che c'è rimasto, virum mi carmena in tece versatum. Una più evidente ai nostri occhi, un'altra meno evidente ma importante. Ugualmente. La prima cosa è che al posto della musa greca, vedete, canta mio musa, udiva, no? C'è una dea latina, la dea Carmena, no? Una figura mitica che noi conosciamo. La seconda è che questo primo verso non è un verso saturnio, ma è un esametro greco, ed è significativo osservare come ci siano in queste poche parole due elementi di contaminazione contrapposti, cioè un preciso verso greco al posto di uno latino meno stabile e una figura mitica latina, Carmena, proveniente dalla cultura januaria, al posto della dea greca, la musa di natura olimpica. Ora, la letteratura latina, la sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale, questo è il territorio che stiamo attraversando, nasce come un efficace avvenimento di integrazione culturale. Vedete, anche questo ne è un esempio tipico. Un fenomeno dialettico indinico tra l'odio e l'amore, perché Livio Andronico, bene, insomma, amava probabilmente il suo padrone latino, essere diventato cittadino romano, ma naturalmente ne vedeva anche gli elementi negativi e che pesavano, avevano pesato sulla sua vita. La parola contaminazione significa anche intersezione, confluenza, crocevia, innesto, intreccio. Una o più di una di queste parole, che cosa vi fa venire in mente? Beh, forse queste parole vi fanno venire in mente una strada, un fiume, un mare, un porto, un territorio, una città, un orto, una persona. Sono tutte confluenze, intersezioni, crocevie, innesti, intrecci. E la pagina, le due pagine di Zebal che abbiamo letto sono scrivete quattro righe in proposito, no? Ora, la figura No, stavo pensando a quel grande fiume che si attraversa quando, cioè, quando per attraversare il confine tra il territorio del sud della Spagna, dell'Andalusia e il Portogallo. Per lì c'è una confluenza, un'intersezione, un crocevia, un innesto, un intreccio molto particolare. Non so se siete mai passati lì. Questo è il mio compito, beh, poi fate il vostro, per esempio, no? Ora, la figura letteraria di Livio Andronico rimanda inevitabilmente a ciò che della sua produzione di scrittore è venuto a mancare, e ciò che è scomparso è in particolare quel testo che probabilmente ha subito la distruzione ad opera della diligente censura romana, perché certe cose andavano rimosse. Il primo testo della letteratura latina datato, indicato nei documenti, è diventato un fantasma, un'apparenza, una parvenza, un simulacro, e queste sono tutte caratteristiche che attirano l'attenzione. L'attenzione di molte scrittrici e di molti scrittori è stata attirata nel corso dei secoli dai mitici personaggi evocati da Livio Andronico, Saturno e Vesta. Saturno e Vesta noi li troviamo o dichiarati esplicitamente, e noi andiamo sull'esplicito anche questa sera, ci sono dichiarazioni esplicite, oppure sotto mentite spoglie, ma mica tanto, e vanno riconosciuti perché rimandano a questi concetti che noi vogliamo imparare in un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale, in un percorso di didattica della lettura e della scrittura. E quindi naturale per noi, strada facendo, fare degli incontri in proposito. Difatti c'è un altro autore che ci sta aspettando e che merita la nostra attenzione, anche perché in vita non ne ha avuta molta di attenzione da parte del mondo editoriale. Guardate, la nostra scuola, questo scrittore, che ha la caratteristica di essere anche lui, come Zebal, come Walter, un personaggio saturnino, la nostra scuola lo ha citato più volte. Stiamo parlando di Guido Morselli, e più di una volta, anche lo scorso anno, la scuola ha invitato a leggere una delle sue opere più significative, il romanzo intitolato Roma senza Papa, pubblicato nel 1974, ma scritto una decina di anni prima, no? Ha fatto parlare molto di sé l'ultimo film di Nanni Moretti, il quale ha citato molte fonti, ma vorrei dirvi perché non ha citato Roma senza Papa, che è sicuramente la prima fonte che è capitata nella sua testa per fare questo film. È successo modestamente anche a me, no? Che non sono un artista, vorrei dire, di pensare, ma guarda un po' che bel soggetto che è questo, con tanto di psicanalisi dentro. Leggete quindi Roma senza Papa di Morselli. Sì, perché di Guido Morselli, Bologna 1912, Varese 1973, l'editoria si è sempre disinteressata, gli editori non hanno mai voluto pubblicare alcuno dei suoi romanzi considerati molto significativi, dicevano gli editori, ma che bella opera, ma troppo difficili, troppo concettosi e poco vendibili. No, perché poi l'editoria ragiona così. Ora, sebbene Di Morselli, giornalista colto, studioso di letteratura internazionale, fossero stati pubblicati due importanti saggi, Proust o del sentimento del 1943, un saggio molto importante sulla lettura della Recherche, incontreremo Proust a suo tempo, Realismo e fantasia del 1947. Però, guardate, dopo la tragica morte per suicidio, perché finisce che bisogna poi per attirare l'attenzione dello scrittore, il 31 luglio, lo diciamo perché Morselli era ironico, quindi, del 1973 è scoppiata, io non so se vi ricordate, beh, sono quelle cose che succedono nelle pagine culturali dei giornali e quindi magari sfuggono. È scoppiato in Italia, in Europa, il caso Morselli, un caso letterario di grande portata. Morselli era già tradotto, tra l'altro, in diverse lingue europee, non in italiano, perché così succede, no, non pubblicato in italiano nella sua lingua. Ora, com'è buffo il mondo? Bisogna distruggere per costruire, direbbe lo scrittore con ironia, Immortale, un romanziere di lucida ironia, di disincantata intelligenza, e tratta temi di importanza esistenziale che ci riguardano da vicino e che sono attinenti al viaggio di studio che stiamo compiendo. Ma chi è Guido Morselli? Guardate, tra 15 giorni cercheremo di conoscere meglio questo personaggio. Adesso citiamo soltanto, secondo la data di pubblicazione, i titoli dei suoi romanzi più importanti: Roma senza Papa, Contro passato prossimo, Divertimento 1889, Il comunista, Dissipatio HG, Un dramma borghese. Guardate, adesso va aggiunto il saggio Fede e critica del 1977, impermeato su un tema che a Morselli è sempre interessato, un tema impermeato sull'inconciliabilità tra la perfezione di Dio e l'esistenza del male nel mondo, che lui analizza come due concetti, no? Analizza il concetto della perfezione di Dio, no? E lo mette in evidenza. Morselli è uno studioso di teologia che si occupa di tantissime cose, si è occupato, e poi dell'esistenza del male, un tema sempre di grande attualità che lui tratta tra l'altro con travaglio come al solito e onestà intellettuale. Ma ora puntiamo l'attenzione sul romanzo intitolato Un dramma borghese, eccolo qua, Metascabili Bonpiani, che trovate sulle bancarelle in biblioteca naturalmente. Un dramma borghese, pubblicato nel 1978, scritto da Morselli naturalmente tra il 61 e il 62. Perché ci interessa il testo di questo romanzo? Guardate, ci interessa perché il contenuto ci fa pensare al dramma censurato di Livio Andronico, con cui ha inizio la letteratura latina. È anche probabile che ci sia proprio un riferimento esplicito, anche se non lo sappiamo. A Morselli non glielo possiamo chiedere. Ora, nel testo di Un dramma borghese aleggiano le figure mitiche di Saturno, di Vesta e della ninfa Carna, esplicitamente, le quali si manifestano nei protagonisti del romanzo. Quindi Morselli è ben presente tutta la ricerca sul mondo di Janus e quindi su quella mitologia che lui poi trasforma in romanzo, in letteratura. E dove ci sono dentro tutte le tematiche del mondo di Janus: lo stupro, l'incesto, sono parole, il senato romano rimuove, dice: ma è possibile che siamo così cattivi? Ma evidentemente quindi nel dramma scomparso di Livio Andronico si pensa che Saturno, il dio della distruzione, tenti di insidiare sua figlia Vesta, no? Ma lei preferisce proclamare il suo ruolo di nutrice piuttosto che far prevalere la sua natura di ninfa. Guardate, Morselli nel suo dramma ribalta provocatoriamente questa situazione mitica di carattere incestuoso e racconta la storia dell'amore impossibile, improbabile, tra un padre e una figlia che quasi non si conoscono perché non si sono mai visti per diversi anni, e si ritrovano insieme per qualche settimana in un albergo svizzero, dove in questo caso è la giovane figlia diciottenne, quindi non è una minorenne ma è una diciottenne, quindi la ninfa Minnina, personaggio veramente ben disegnato, che con il suo prorompente, pretenzioso e terribile amore sembra insidiare il padre, al quale lo scrittore fa compiere una profonda riflessione, al quale affida una serie di attente considerazioni che affondano le radici nella cultura letteraria e filosofica della storia del pensiero umano. Ora, il personaggio del padre ha dei risvolti autobiografici, non per la storia, perché Morselli non ha figli, non ha figlie, non ha figli, quindi, ma per il tipo di persona. È un giornalista colto che vive in ambiente svizzero, una persona solitaria come Morselli. Morselli analizza con grande acume le contraddizioni laceranti che sono insite nel rapporto tra un uomo e una donna inteso come rapporto amoroso, contraddizioni in questo caso complicate dal fatto che quest'uomo e questa donna sono padre e figlia. Che cosa vuole questa figlia da suo padre? Si fa riflettere su... Il padre dichiara esplicitamente ciò che non vorrebbe lui. Non ho il complesso di Saturno, non mangio i figli, non infidio le figlie. Quindi è chiaro che questa è una citazione che arriva probabilmente dal mistero di Livio Andronico, no? E noi capiamo che significato ha questa affermazione fatta da quest'uomo sollecitato a meditare sulla complessità dei rapporti umani, per giunta in un ambiente lacustre, acquitrinoso, che assomiglia anche in questo al misterioso mondo di Janus, un dio, Janus, costretto ad ospitare l'insidioso Saturno e a subire l'inflessibilità di Vesta. E ora, per concludere, leggiamo alcune pagine da un dramma borghese di Guido Morselli. Già che Mimmina è qui, che sta cercando di entrare. Troviamo subito le parole chiave, le prime parole chiave del mondo di Jan, della cultura janmaria. Sta cercando di entrare, trova chiuso a chiave l'uscio di comunicazione, e allora l'ignara imputata, nel processo che mi rifiuto di seguire, esce in corridoio, si ferma, forse esitando, davanti alla porta, e qui. Involontariamente mi sono alzato, senza pensarci, soltanto per un confuso bisogno di renderle omaggio. Difatti, lei è entrata, mi sono subito rimesso a sedere. Ha indosso la solita vestaglietta color verde grigio ben chiusa, mi si accoccola ai piedi, poggia le due braccia piegate sulle mie ginocchia, non parla, Mimmina, non risponde. Mi dispiace di non averti salutata ieri sera, allunga le braccia, le insinua tra i fianchi della poltrona la mia persona, mi alza gli occhi in viso, che offrono la sua bontà e la sua sottomissione, direi, senza limiti. Percorre con quello sguardo quanto può di me. Sei così dolce, osserva, ma in un disbiglio, al punto che mi pare di non afferrare. Che cosa dici? Vedi, riprende, mentre sento che le mani dietro a me si allacciano e serrano il cerchio di quelle braccia. Se tu mi permettessi tutti i giorni di stare con te in questo modo, la mattina quando ti svegli, una mezz'ora, un quarto d'ora, e non l'hai già questo, tutti i giorni, lei si evita a sognare, è la parola, io che le vedo il viso, ogni altra sarebbe inferiore a quella tua espressione di tristezza e gioia e anche di rinuncia. Io ti servirei, mi lasceresti servirti, non è vero, dormirei nel corridoio, nell'ingresso e non ti darei noia, solo dovresti tenertela con te la menina, lasciare che ti volesse tutto il bene che sente. L'argomentazione in lei non sa di letteratura, nel suo linguaggio non trovo echi di sequenze cinematografiche, manco male, è tutto ovviamente fioritura di uno spirito ancora vergine, se non che afferro a un tratto alcune parole sue per me più salienti. Che stai dicendo? Ho detto che non ti leverei la tua libertà, le tue amiche non le riceveresti lì dove vivremo noi due insieme, vero? Mi colpisce come una freccia il pensiero che da due settimane non scrivo a Ilde. Alla sua lettera risposi il giorno dopo con una cartolina che portava la firma e nient'altro. Oggi bisogna assolutamente scriverle. E se telefonassi invece? Già, ma ho la mia custodia al fianco da mattina a sera. Vero che non ce le porteresti? Ma no, le mie amiche, te l'ho detto, sono meno numerose di quanto tu creda. E meno importanti, aggiungo mentre mi viene in mente che potrei cavarmela con un telegramma. È spiegabile, mi chiedo, che Ilde, bella e piacevole donna, mia amante, unica amante da 3 anni e oltre, mi si sia cancellato dalla memoria, dimenticato dei sensi che pure avrebbero esserle grati, dal cuore che in qualche modo le pareva fedele. ho vissuto periodi circa altrettanto lunghi lontano da Bonn l'anno scorso, quando fui ferita a Washington al seguito del vecchio cancelliere, e di là all'ONU per l'Assemblea Generale. Furono bene 2 settimane. Non è mai accaduto che la trascurassi. Stavolta letteralmente è scomparsa. Il suo nome non è più che un fiato di voce. Da che cosa questo è determinato o da chi? Me lo domando ora. Ninnina, rifletto, avrebbe ben pochi motivi ormai di essere gelosa, se me ne potessi parlare. O avrebbe addirittura ragione di essere felice? Ninnina è accovacciata sul tappeto, ha il viso in grembo a me, i capelli sono belli veramente, di una ricchezza di peso e di colore da attrarre e accontentare la vista e ogni senso d'uomo. I bei capelli su cui un antico sole d'Andalusia ha sparso la sua doratura fervorosa si sono sfatti e colmano lo spazio tra la mia coscia e la sua spalla. Io la sento come affascinato e un dubbio turbina in me di ciò che fin qui potrebbe essere sfuggito al mio esame. No, non mi do pensiero del solito inconscio, non ci ho mai creduto, ma che in una piega del mio sentimento si nasconda un bisogno di lei, della sua presenza, troppo languido, a cui io non abbia ancora osato dare un nome, o una compiacenza della sua persona, della sua giovinezza, che assomigli all'aspirazione e a mettermele, a possederle in qualche maniera. Un brivido mi corre il filo della schiena. Direbbero dalle parti mie quasi ti fosse passata vicino la morte o il soffio impercettibile e distruttore di Saturno. È una paura di breve durata, esiste solo quello che godo, soffro o sento comunque, il resto sono chiacchiere, stupidi sofismi. Di quel bisogno languido, di quella compiacenza, non mi sono mai accorto, e se di qualcosa in me non m'accorgo vuol dire semplicemente che non c'è. Sarò arido, ma non sono ambiguo, nemmeno nella misura in cui spesso ci si induce a essere, ci induce a essere l'intelligenza e la cultura. Niente, non ho il complesso di Saturno, non mangio i figli, non insidio le figlie. Se ho da rimproverarmi sarà di non averne abbastanza di attaccamento a mia figlia, non da averne troppo. Siamo pur sicuri, io sono sano e sono mediocre anche in questo. Ti racconto, mi viene in mente di dirle, un fatterello che si dette con sua madre e ci pensavo ieri, non so come, tu eri ancora piccina, eri nata da poco. Una gita nel Liano, la pianura fuori città, tua madre e il nonno con i loro cavalli, io che non amo quell'esercizio, nella forte con la nonna. Verso sera, al luogo dove era il convegno, vediamo arrivare il nonno aggrondato che teneva la mamma attraverso l'accione. Che è successo? I due avevano tenuto strade diverse. Sua madre diretta alla capanna di un povero diavolo, un vecchio che campava vendendo in città nelle cucine dei notabili Estarnas i Gallimitas, selvaggina. Maniago si chiamava così. Da un pezzo non si era più visto. Come mai, amico? Che vuole, signorina? Mi è morta la mula, non posso muovermi, aspetto di morire anch'io. Carla scende di sella, consegna all'uomo il suo cavallo come stava e prosegue a piedi, tutta contenta. La raggiunge il nonno. Dov'è Bismarck? L'ho regalato a Maniago, che ha perso la sua mula. Cosa? Una bestia che vale 1000 pesos, una sella inglese che ne vale 200, eccetera. Credo che quando morì il ricco signor nonno non si fosse ancora consolato. E aveva ragione, questa era sua madre, generosa perché libera e aperta. E tu, avaro violetta come sei, non le assomigli, vero, ragazza? Le passo la mano sui capelli, sorridendo. Io sono economa, certo la mamma aveva tante cose belle che io non ho. Così andiamo intanto buttando vedovo e orfana il fiore di un pensiero verso il cimiterino dove la bella donna aspetta chi la venga a trovare. Ninnina tace, abbandonata come sulle mie ginocchia, mi pesa, materialmente mi pesa, mi dà noia. Vero che questo capita anche agli amanti. Carla si impermalisce di una volta perché quando ci abbracciavamo nel letto, giacendo sul fianco, mi succedeva di dirle dovresti avere un braccio di meno, il tuo braccio sinistro mi urta, c'è di troppo. Ma con Ninnina è un'altra storia, come logico sia, avviene che le sue carezze mi irritino. In ogni modo non trovano rispondenza in me che non sia la seguente, una specie di incenerito ribrezzo, una ripugnanza affettuosa e rattristata, penosa a ogni modo.
che fa questa ragazza così ferma, che si sia addormentata in quella posizione? Non c'è dunque nulla altro che un certo ritegno, il timore celibatario di fronte ai suoi approcci, nulla che non sia naturale, normale, assolutamente. O adesso che il diavolo è esorcizzato lo prendo per le corna, posso con perfetta tranquillità fare l'assurda ipotesi. Supponiamo che io per Ninnina e Ninnina per me proviamo un affetto che non sia paterno, non sia filiale, ammettiamo che di comune felice accordo nel segreto della nostra casa, senza dar turbamento a chi che sia, ci consacriamo a questo affetto vicendevole e ne soddisfacciamo gli impulsi, quantomeno sentimentali, e l'incesto, o la imminenza dell'incesto, una parola che ha preso da millenni un suono pauroso, e me ne sto accorgendo. Bene, mi dico, e sotto la parola che cosa c'è? Per uno che si volesse guardare, a costo di doversi poi accusare del crimine di apologia, il borghese in altri momenti fu uno spirito critico. Quel ridurre alla propria scala, che oggi mi sembra viltà, era un adeguare alla ragione. Che cosa c'è sotto la tremenda parola? C'è una pratica di cui gli uomini, dal tempo degli dei e delle ninfe, si sono serviti, forse giovati per altrettanti millenni, andata in disuso per il sopravvenire di considerazioni direttamente mercantili. Figlie, non figlio, figlie e sorelle diventano beni di scambio, sicché non sia più convenienza tenerle negli acari domestici. O magari contrastata, soppressa, per un calcolo sordido di politica tribale, altro che totem. E oggi la nostra sterilizzata società se ne astiene, perché non serve più, perché urta i non so quanto stabili assiomi di una scienza che si chiama eugenetica, un ramo della zoologia, ma in nome dell'eugenetica, voglio sperarlo, non si danno a nessuno. Per questo occorre una morale. La mia privata moralità, quella a cui credo, che anche non la rispetto sempre, certo non fa lo scopo, consiste tutta in due regole, l'igiene personale e la serenità dello spirito. E con siffatte regole è raro che l'amore non si accorgi. Intendo anche l'amore amoroso, compreso l'amore tra ascendenti e discendenti, tra collaterali. È chiaro, occorre una morale dogmatica, sia religiosa o no, o almeno una morale codificata. Ce ne parecchie, naturalmente, e di pietre a scopo lapidatorio ne forniscono con molta abbondanza. Oserei dire, a onore dell'umanità, che quelli che cominciano a mancare sono i candidati lapidatori. Chissà come sei lontano da me tu, vero? Chiede la voce sacchettosa e sconfortata. Anzi, le dico, impavido con un coraggio che sicuramente debbo al soffio rigeneratore della critica, quello che sto pensando me l'hai suggerito tu. E che cosa pensi? Penso che uno dei pochi segni di progresso e affini a un plausibile ottimismo è il profondo discredito di cui godono le morali extraindividuali oggi. Trovare che sono, oltre che ipocrite, superficiali e contingenti, gratuite quanto premurose, presuntuose e, insomma, impossibili, non è più la parte dei relativisti e degli scettici. È quasi una banalità. Alle sanzioni di quelle morali nessuno crede più. Per questo, fra l'altro, che nessuno più è disponibile ad applicarle. Non capisco, fa lei rassegnata, non mi aspettavo che capisse naturalmente. Tutt'al più che si sentisse distinto un qualche richiamo alla nostra situazione, alla sua per dir meglio, ma mia figlia ha l'intuito delle cose dell'affetto, un intuito che esclude gli altri di solito. In realtà, proseguo fra me, non è vietato ritenere che se ai rappresentanti ufficiali delle morali va un'unanime derisione, ciò sia effetto del discredito che quelle si sono guadagnate fra la gente provvista di normale criterio, e non viceversa, come ciascuni vorrebbero dire, dando la colpa alla decadenza delle morali, ai poveretti cui spetta il compito ormai disperato di farle prendere sul serio. Cos'è che ti muovi? Interrompe la voce, inquieta. O che le mie gambe si intormentiscono, scusami, ma mi stai addosso da mezz'ora. Si alza subito liberandomi, poi improvvisamente si illumina, si palpa la tasca della vestaglia da cui spunta un involtino. Indovina quello che c'è qui dentro. Non saprei, cos'è? Una cosa che ti regalo, una cosa che nessuno potrebbe regalarti, capisci? mi accorgo di essere subito teso e me ne dispiace, mi sono umiliato. D'altronde è colpa mia se non so di minuto in minuto quel che devo attendermi da mia figlia. Ha una prerogativa di cui farei a meno volentieri, di superare ogni mia attesa. Anche stavolta, no, le rispondo, non capisco. In verità non so chi ci sarebbe arrivato. Quando si decide di fare l'involto ne esce una boccetta di vetro dal tappo smerigliato. Dentro, in un liquido roseo, si libra un cenciolino rossiccio, sfilacciato, pietoso. Riconosco distinto qualche cosa di macabro. Un preparato anatomico? E la mia appendice, mormora lei, ho un subalzo e mi affretto a rendere la boccetta. Ma sarai matta? Stanno introducendo i vassoi della prima colazione, quando l'incaricato della bisogna ha in viso l'esattezza e il fastidio del secondino che apre la cella da mangiare i detenuti. Lei apparecchia per me sul tavolino. Oh, mimmina, fa commiserandosi, povera te. Scusami, non mi figuravo. Che chi te l'ha data? L'infermiera, la clinica, prima che venissi via, subito pensato, dovrei darla a una persona. E hai scelto tuo padre nel mentre aspettava la colazione? E sai che lo stomaco che si gli rivolta per lui, che gli si rivolta per nulla? Via via di là, silenziosa, col suo vassoio e la sua appendice sotto alcol. La richiamo, le do il permesso di far colazione con me. Ottengo all'istante di vedere il suo animo. Dico di vederlo perché è trasparente, in maniera che persino mi fa ridere. Sgombro per incanto da ogni tristezza. Ne valeva quindi la pena. La sento, non l'avevo mai sentita cantare, e di questo non ho troppo da rallegrarmi. È incredibilmente suonata. E Teresa, le domando, la tua amica, e torna stasera tardi, è andata a trovare dei conoscenti in un posto più vicino. Ma è girovaga, sempre attorno, voglio dire. Perché, risponde lei gravemente, non è contenta. Ossia, la donna sarebbe randagia finché non è soddisfatta. Soddisfatta dal lato amoroso, suppongo. Dunque la sua elementarietà non la immunizza dal luogo comune. Parli di economia domestica o dei sentimenti religiosi. Dio, mi diceva, ci sembra più vicini quando siamo felici. Dunque il luogo comune non fiorisce solo dal fertile humus della metacultura o dell'incultura conformistica. È congenito in certi casi e si accompagna benissimo alla verginità dello spirito, nello stadio più informe della vita intellettuale. Tornata di là, apre le porte, entra in letto, si passa il pettine tra i capelli, si friziona con l'acqua di colonia. Sento tutti questi rumori e li interpreto. Poi si immobilizza, deve starsene ben tranquilla perché non odo più niente da quella parte, nemmeno un respiro, un cigolio del letto, una quiete perfetta. E io dal tavolino passo alla poltrona, mi ci abbandono, mi copro le gambe, sono solo, consegnato alla mia inerzia, ai miei radi pensieri, all'incomprensibile volontà che mi destinava questa strana ibernazione o sospensione o paralisi, ormai accettata, persino gradita. Il giorno cresce, comincia appena, si distende anello dopo anello, si rapprende, adagio dentro lo sfibrarsi inconsistente del tempo. Secondo l'orologio, che di questo non sa nulla, dal momento lontano che mi sono alzato è trascorsa meno di un'ora e sono le 9. Comincia e io lo percorrerò fino in fondo, per immenso che sembri. Toccherò il pomeriggio e la sera, conterò a occhi spalancati dal letto e qui dalla poltrona, dove sarò a una le nervature della sua lunga navata. Frattanto mi limito a tastarmi saltamente il rovescio della spalla, dalla scapola al collo, e mi palpo l'avambraccio. Aspetto che interloquiscano loro nel mio silenzio, puntuali, suasivi, e diano inizio alla loro intima rappresentazione. Io vi partecipo con un interesse rattristato ma inesauribile, sempre diversa, come mi appare, irta di patetici nodi, di avventurosi sviluppi, una vicenda pulsante nel senso più preciso e prestante. Quanto è più vivo, direi, rimane in me. Cespuglio di biancospino, fiorito a rose rosse, la mimmina, ammirevole e terribile, nella sua impervia innocenza e certezza di sé, come nei suoi fervori. Interrompiamo la lettura sotto il segno del biancospino, che è, come sapete, il fiore di Vesta,
Ma ne leggeremo ancora qualche pagina di questo difficile scrittore che è Morselli, ma molto interessante, graffiante, ironico, che fa riflettere. Ancora qualche pagina di questo romanzo che si trova a pieno titolo sul cammino di questo percorso. Tra 15 giorni percorreremo l'ultimo itinerario dell'anno 2011 e incontreremo un altro personaggio della letteratura latina degli albori, contemporaneo di Livio Andronico, che si ribella. Avete firmato? Dicevo che incontreremo un autore, un altro personaggio contemporaneo di Livio Andronico, che si ribella al sistema della censura perché vuole esprimere pubblicamente le sue opinioni. Noi non sappiamo se Livio Andronico si sia ribellato in quel caso, probabilmente no, perché se volete saperne di più, quindi accorrete numerose e numerosi, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come i fiori di Biancospino, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, per questo la scuola è qui. E se vogliamo andare veloci, forse è utile andare da soli, ma anche il professor Zebal procede lentamente, quindi va da solo ma procede lentamente, ma se vogliamo andare lontano è bene andare tutti insieme, quindi il viaggio sul territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale continua, ci vediamo il 14 dicembre. Buonanotte.